Capitolo 18. Il palazzo. Il palazzo Locatelli, quello che è l'attuale municipio, è stato realizzato tra il 1748 e il 1789 dal barone Giorgio, ampliando un precedente edificio. La progettazione è attribuibile ai capomastri Michele Bon e Saverio Giani, a cui si deve anche la chiesa di Sant'Adalberto. Lo stemma cinquecentesco sopra il portone bugnato proviene da Novali e dall'altro palazzetto di Cormons. La facciata è monumentale, tripartita con eleganti lesene e bifore. L'interno conserva al piano terra una sala che accoglieva la cappella gentilizia, di cui restano le ricche decorazioni floreali. Sulla corte si affacciano il complesso dei cantinoni per il vino e le granaglie e altri corpi edilizi successivi, tra cui il cosiddetto Folador, le scuderie, ora museo, e il caffè Commercio, ora enoteca, realizzati ai primi del Novecento. Qui si svolse la terza mostra mercato dei vini del Goriziano, tenutasi il 21 aprile 1940. Ma la piazza era anche il fulcro della festa dell'uva, già negli anni 30, che affondava le sue radici nelle tradizioni dell'Ottocento, ben narrate da Caprina.
Si tiene un mercato all'anno per ciò che si dà alla terra, le sementi, e 6 mesi di mercato giornaliero per ciò che la terra restituisce. È proprio una festa continua quella processione trionfale che cala giù coi primi albori del mattino. I contadini scendono con le gerle o le zagote piene di frutta. La zagota è un carro a 2 ruote con una cesta di vimini intessuti, al quale viene aggiogato un paio di buoi ed è adatto a salire le vie erte e incanalate dei poggi. Da maggio a novembre la piazza di Cormons mostra il tributo che ad essa mandano gli orti ed i frutteti del suo territorio. Si ferma là il corteo di Vertunno e i frutti se ne vanno subito nei paesi dell'Alta Germania. Cominciano ad affluire le ciliegie, araldi della raccolta, e presto presto le fragole di bosco, i lamponi, le susine color ardesia, le albicocche d'oro, l'uva rossa dei frati e l'uva spina, i fichi con la camicia stracciata e le pesche villose. Infine, le pere ruggini o rosate, i pomi verdi, le mandorle col guscio di velluto glauco, tutto ciò che la vegetazione, fremente di succhi, dà dopo i suoi amori primaverili e le nozze dei fiori.
Un'occasione per catalogare le varietà: uva cormonese, cuchignane, picolit di Cormons fumoso, mariabino, ribolla spizzade, santane, targasca, vercluna, ribolla colata, pasche. Per avere conferma che l'arredo del palazzo fosse elegante, a Carlotta bastò leggere gli inventari fatti tra 1796 e il 1802. Sotto il portico campeggiavano 6 quadri antichi, altrettanti nella prima camera annessa, più di 10 altri di pittura antica, nella seconda camera 2 grandi ritratti antichi e altri 6 quadri, 4 nature morte. 5 quadri a soggetto storico, alcuni raffiguranti scene religiose e tanti quadretti, e più di 140 sedie, fra quelle con cuscini in pelle e altre rivestite di damasco, 16 poltroncine, di cui 9 in damasco color giallo. Credenze, scrittoi, 47 tavolini, almeno 12 canapè, alcuni in pelle rivestiti di tessuto, 1 dozzina di specchi, orologi da muro, 18 letti, 26 lumiere. Al piano nobile si conservano tuttora le decorazioni del salone centrale e dell'atrio, realizzate dal pittore udinese Antonio Picco, 1828-1897. Nella saletta sono affrescati, in alto, sopra altrettante porte, gli stemmi di Strassoldo, Della Torre e Locatelli, il che fa supporre si riferiscano a Cecilia Della Torre, sposata con Giovanni, a Ernestina Strassoldo Villanova, moglie di Giorgio, ma anche a Maria Strassoldo Graffenberg, moglie di Michele. Interessanti e misteriose sono le figure allegoriche riportate su 12 colonne dipinte nel salone centrale. C'è la C, con sopra raffigurato un amorino. Che sia Cupido? C'è la colonna con la S, forse a significare sapienza? H, come armonia o Onos, che era compagna di Marte? Con la T, Talia, la musa della poesia? Oppure la musa Tersicore o la dea romana Tutilina, protettrice del grano raccolto e conservato? O erano piuttosto le colonne di un tempio massonico frequentato dagli irredentisti cormonesi? Se si approfondisce la ricerca, l'autore degli affreschi, Picco, fu attivo nel Risorgimento, già nei moti del 1848. Allievo di Giovan Battista Benardelli di Cormons, si contraddistinse per gli stilemi neobarocchi delle ornamentazioni di un salottino di Palazzo Locatelli, che inquadrano quattro paesaggi di matrice romantica, databili verso il 1860. Analoghe decorazioni fece negli anni 50 dell'Ottocento, nella decorazione di due salette al piano nobile di Palazzo De Brandis a Udine e a Villa De Brandis a San Giovanni al Natisone, nonché a Villa Sabadini Truant a Provesano di San Giorgio a Ricchinvelda, 1872, e a Palazzo Desia Tommasoni di Udine, mentre risalgono al 1876 i lavori eseguiti al Palazzo Moiesso Lirutti Biasutti a Udine. Al piano terra, accanto allo scalone, la data 1885, che si legge nel mosaico del pavimento, testimonia un ulteriore intervento. In questo palazzo, nel novembre del 1859, il poeta Pietro Zorutti fa visita al barone Michele, pregandolo di portare i suoi saluti anche al marchese Polesini, di sentimenti filo italiani come lui. La sensibilità per i moti risorgimentali è testimoniata anche da un quadro, appeso in una camera da letto della villa, un acquarello su carta dal titolo La partenza dei mille da quarto. Capitolo 19. Da Angoris a Lovaria. Grande guerra o quarta guerra d'indipendenza? Prima guerra mondiale. A Langoris, nell'ospedale numero 230, era stato allestito un lazzaretto di sanità per ospitare e curare i soldati ammalati di colera. Non c'erano solo crocerossine, ma anche suore terziarie cappuccine arrivate il 27 agosto 1915, dopo essere partite da Genova 10 giorni addietro. Le suore in servizio furono 9: Suor Teolinda di San Giuseppe, Suor Alessandra di San Giovanni, Suor Dorotea di San Luigi, Suor Federica di Sant'Urbano, Suor Edoarda di San Filippo, Suor Benvenuta di San Francesco, Suor Agata di San Nicolò e Suor Modesta di San Giorgio. La superiora era Suor Filomena di San Siro, che ha scritto un diario giunto a noi. Tutte, tranne Suor Modesta, a causa della brevità del suo servizio, hanno ricevuto per merito la medaglia di bronzo perché assistettero i colerosi.
Il 27 agosto siamo partite per Langoris, 3 chilometri oltre Cormons. Il 28 abbiamo preso il nostro servizio presso i poveri soldati colerosi. Erano 2 reparti. Suor Filomena prese il piano inferiore e Suor Teodolinda il piano superiore. Io avevo 70 di ammalati e Suor Teodolinda ne aveva 85. Suor Alessandra, la stessa sera che siamo arrivate, prese servizio in cucina e Suor Benvenuta stette in casa per quel giorno.
Erano arrivate a Langoris alle 11 del mattino. Tutti gli ufficiali erano andati a salutarle, compreso il maggiore Basilli, mal visto da tutti. Ma al di là dei complimenti, nessuno pensava a sfamarle, sicché erano state a digiuno fino alle 15, quando un soldato diede loro 4 tazze di brodo, scodelle di latte arrugginite, poco pane, 4 pezzi di carne e, ahimè, poco vino.
Il giorno 28 io e Suor Teodolinda abbiamo preso servizio nei reparti. Avevamo tra tutte e due quasi 200 colerosi. I primi giorni ne morivano anche 20 al giorno. Era una cosa che faceva pietà e tante giovani vite soccombere sotto la falce della morte. Quando siamo arrivate a Langoris vi era un solo reparto, in seguito se ne aprirono 8 di reparti, senza contare le tende.
Su 16.000 feriti ne erano morti 1.300. Verso il 20 ottobre il maggiore Basilli se ne andò e venne sostituito dal capitano Mendes, un ufficiale di carriera di religione ebrea. Bravissimo ma molto severo, sempre fiero e dal contegno un po' altezzoso. Appena arrivato si informò su come erano trattate le suore e prese la decisione di trasferire queste e gli ufficiali nel castello Locatelli. Per evitare contatti con i militari fece alzare un muro per dividere il terrazzo. I feriti arrivavano numerosi, alcuni colpi di cannone austriaci colpirono Cormons e a febbraio 1916 arrivò l'allarmante avviso che forse si doveva sloggiare dalla bella Langoris per timore che gli austriaci bombardassero l'ospedale, poiché era circondato da cannoni e trincee. Le suore avevano già preparato le valigie e il 10 del mese il capitano Mendes comunicò che il posto individuato era l'ovaria. Poi però non se ne fece nulla, così qualche giorno dopo andarono a San Quirino a trovare altre sorelle e alcuni ufficiali le invitarono a vedere il pallone drago esploratore.
Era un pallone voluminoso come un bastimento col quale esploravano tutti i paesi dell'Austria.
Il 14 marzo, dopo 7 mesi trascorsi ad Angoris, si trasferiscono a Lovaria, Udine, ove restano fino alla fine di ottobre del 1917. Dopo la disfatta di Caporeto, a Langoris arriva l'esercito austriaco, anzi, ritorna a Austro-Ungarica. La prova più eloquente è una cartolina con l'aquila bicipite asburgica. La scritta Weltkrieg, Guerra Mondiale, 1914-1918. La foto e la scritta Mannschaft, Rekonvalescenzstation, ovvero una stazione di convalescenza maschile, realizzato nel 1918, in basso in un cerchio, c'è il disegno raffigurante alcuni cipressi intitolato Heldenhügel, collina degli eroi. Sempre del 18, datato 21 marzo, è un disegno di Oton Ivković, uno dei più rinomati pittori croati che durante il conflitto fu corrispondente di guerra, raffigurando anche molte scene di vita militare. Questo disegno a matita è intitolato Nel parco tra i cipressi, che raffigura il parco, i cipressi e la tomba di un capitano. Morto nel 1916, si vedono anche alberi di gelso, prova della preesistente bachicoltura. A Lovaria, nel comune di Pavia, di Udine, non in Lombardia, viveva e tuttora abita quel ramo dei Locatelli che nel 1866 si era trasferito nel Regno d'Italia, abbandonando gli Asburgo. Ma chi erano? Vi ricordate Francesco, autore del libro Universale, morto nel 1725? Ecco, il suo omonimo nipote, chiamato dagli amici Franzile. Era economicamente messo male, tant'è che il figlio Antonio avrebbe venduto i beni di famiglia, tra cui il podere di Novali con la casa di Eulenburg, abbandonandovi le carte d'archivio. Era il 1861. L'antica casa di Eulenburg era allora poco più di una fattoria, nota nel circondario con il toponimo sloveno Cemaina, benché fosse abitata da una famiglia colonica friulana. In quel tempo il capofamiglia era Domenico Godeas, familiarmente detto Barbameni. Anche il figlio di Antonio si sarebbe chiamato Francesco, ma avrebbe troncato definitivamente con la tradizione di famiglia. Partecipò ai moti del 48 e si appassionò per l'ideale irredentista, stabilendosi prima a Milano e poi a Udine. Era fuggito nel Regno d'Italia, spinto dall'entusiasmo dell'irredentismo, e il titolo di baroni di Eulenburg e di Schönfeld era stato già da qualche tempo usurpato, con il benplacito sovrano da un altro ramo della famiglia, non titolato, che però poteva vantare ricchezza e provata fedeltà alla casa d'Austria. Nel 1859 di lui parla anche Caterina Percoto in alcune lettere.
In outre, in raison de son amitié connue avec Prospero Antonini, l'un des chefs les plus actifs de l'immigration venette dans le Piémont, on vient s'adresser à elle quand on veut partir là-bas. C'est par exemple le cas du jeune baron Locatelli, qui désireux de s'installer à Turin, vient lui demander une lettre de recommandation pour le comte Antonini, réputé pour aider les Friulans qui s'y exilent. Elle saisit l'occasion qui se présente ainsi à elle.
Giacché l'occasione di questo giovane Locatelli mi è propizia, vi accludo un articoletto che avevo scritto per la Gazzetta del Popolo di Milano, ma che poi, avendo il nostro comitato raccomandato quiete, temetti che avesse perduto opportunità. Voi che siete in migliore bene, se vi pare, pubblicatelo, senza peraltro altra firma che come segnato. Era iniziato tutto con alcuni cormonesi anti-asburgici. Il 1848 aveva risvegliato sentimenti filo-italiani e filo-sabaudi in molti esponenti della nobiltà goriziana. Posizioni anti-austriache che erano iniziate già dopo Napoleone. Fra i contrari a casa d'Austria, segnalati nel 1813, si annoverano i nobili Baselli, Codelli, Coronini, De Grazia ed altri. Nel 1848 ben 26 goriziani vennero denunciati perché politicamente sospetti. Nel 1859 a Gorizia, i membri del Partito d'Azione rimasero sconosciuti alla polizia. A Cormons no. Così il principale esponente, il dottor Costantino Cumano, veniva arrestato e tradotto davanti il tribunale di guerra. Il barone De Buffa, il 18 maggio 1859, fa pervenire al luogotenente del Littorale, barone de Mertens, un lungo rapporto sugli avvenimenti di Cormons.
Le cosiddette sedute vengono tenute non solamente nella tenuta novale, appartenente al barone Antonio Locatelli, che di solito risiede a Udine, ma anche a Cormons, in casa del dottor Cumano. Vi intervengono, oltre al dottor Cumano, il barone Antonio Locatelli, il conte Zucco, il farmacista Bertossi, i due fratelli Naglost e un certo Dorligo. A lui erano stati assegnati e gli erano anche noti come tali un certo barone Giovanni del Mestri e un conte Giambattista del Mestri, ambidue generi del buon austriaco barone Giorgio Locatelli.
Riunioni segrete, ma anche discorsi in una caffetteria e albergo di Cormons, nel teatro Grayer, tanto da richiedere di sospendere le rappresentazioni, bandire la compagnia drammatica e arrestare l'attore. Sarà stato per evitare questi problemi che il barone Giorgio Locatelli, indubbiamente filo asburgico, frequentava il teatro di Gorizia. A metà 800 possedeva il palco 5 al piano terra, mentre il palco 24 del primo ordine apparteneva al figlio. Contemporaneamente, il 21 maggio 1859, Ernestina Locatelli, nata a Strasoldo, e sua figlia, Cecilia Claricini, formavano un comitato di dame per raccogliere a sollievo degli ammalati e feriti dell'armata della biancheria di lino già usata per essere ridotta a filacce, delle filacce già preparate, della biancheria di persona e di letto, delle fasciature, piumacci, flanelle e di qualunque altro soccorso in generi o in denaro a sussidio degli ospedali. Esortando la carità e la filantropia con l'invito a far pervenire le offerte anche nella propria abitazione ad Angoris. Nell'aprile 1878 a Cormons vengono distribuiti 100 volantini stampati.
Noi cormonesi siamo italiani e vogliamo essere uniti alla nostra gran madre l'Italia. Viva dunque l'Italia! E fuori dalle nostre terre lo straniero che ogni giorno ci insulta nelle nostre più sante aspirazioni. Le firme di sudditanza leale raccolte questi giorni sono risultato di pressione da questo ibrido governo, non libera, vera manifestazione delle nostre volontà. Nei nostri cuori scorre sangue italiano e questo sangue freme e farà fremere lo straniero che vuole imporci dove noi siamo padroni. Chi dice che questa non è terra italiana, mente, e su di lui piombino tutte le maledizioni serbate a coloro che rinunziano la propria madre ed i propri fratelli. Viva sempre l'Unione, alla cara nostra patria Italia! Vivano i nostri fratelli italiani!
Che contraddizioni! Il cugino fedele ai Savoia va nel Regno d'Italia e dopo un'esperienza a Milano torna in Friuli. Il parente nobile, cavalier Omero Locatelli, nel 1890 diventa direttore della Banca Popolare di Udine. Successivamente nel 1906 si impegnerà nella creazione della Società Anonima per Azioni per la produzione e il commercio di piante, prodotti ed operazioni affini. Ancora nel 1915 lo si trova in vari consigli di amministrazione, un vero finanziere. Capitolo 20. Banche, monti pietà, denaro contante. Il denaro circolante era cosa preziosa, persino i sovrani talvolta dovevano ricorrere a prestiti, che venivano ricompensati con titoli e diritti feudali. Ciò era avvenuto senza dubbio con il colonnello Locatello, che aveva stipendiato di tasca propria i soldati nella guerra dei Trent'anni. Nel 1637 conquistò la città imperiale di Geigen, dove prese in ostaggio i borgomastri poiché non pagavano le spese di alloggio delle truppe, 5.969 fiorini. Nel 1656 Locatelli è menzionato in occasione di un ammutinamento dell'esercito imperiale, sempre per il vil denaro.
La divisione cellulare pianificata dei vecchi reggimenti aveva fatto male sangue, tanto più che metà del reggimento Ranft doveva subentrare solo a Locatelli, fin dai tempi in cui comandava la fortezza dell'Elba Dömitz. Ma Ranft preferisce far scomparire nella sua tasca la paga della sua gente.
A quei tempi non esistevano le banche come oggi. C'erano prestiti, spesso usurari, fatti dai banchi dei pegni in mano a famiglie ebraiche, e perciò le autorità ecclesiastiche favorirono la nascita dei monti di pietà sotto il controllo cattolico. Quando era capitano di Gradisca Ulderico della Torre, la cittadina era retta dai principi di Egenberg. C'era una comunità israelita con tanto di sinagoga e, nonostante il governo liberale degli Egenberg, si diede vita ad un monte di pietà e si costituì un maestoso edificio per ospitarlo nel 1670. Lo ricorda questa pietra del 1671, che è nel grande atrio sopra una porta.
Coadiuvantes Julio Baronis Definitus Ioanne Maria Cevot Villesi, parroco Laurenzio Locatello, deputatis gradiscane, inclite convocationis, cuius sumptibus fundatus.
Il citato Lorenzo, appena nel 1655, era stato ammesso fra i nobili del Principato Gradiscano dopo una prima votazione andatagli male nel 1648. Ma il Locatelli recupera velocemente il tempo perduto e interviene nella fondazione del monte da deputato della Dieta, quindi diventa commissario ai conti. Nel 1701 viene eletto montista, ovvero gestore del monte, per 5 anni. Alla fine del mandato diviene deputato all'annona, cioè al controllo dei prezzi dei generi alimentari, fino al 1709. Nel gennaio 1710 lo nominano commissario e dal 23 dicembre pure esattore. Nel 1715, per aver amministrato l'esazione, ricevette 200 fiorini in regalo. Ancora nel 1730 sarà montista. Insomma, una vita a gestire denaro.
A pagare l'interesse del 5% alle venerande chiese per capitale dato al monte,
specificò il parroco. Decenni dopo, un altro esattore era stato invece al centro delle polemiche e accuse. Tentò di essere riconfermato nella carica, ma il Morelli ottenne la netta sconfitta del candidato Lodovico Ortensio Locatelli per 14 voti favorevoli contro 69 contrari. Egli aveva controllato i conti, scoprendo e denunciando consistenti ammanchi. Non erano i primi della famiglia. Il gradiscano Giuseppe Locatelli era stato procuratore fiscale di Gorizia. Il padre Ortensio pure. Un giorno, i rappresentanti della città gli chiesero di costruire un nuovo passaggio sull'Isonzo. Egli fece orecchie da mercante, eppure erano proprio i mercanti a domandarlo. Scrissero persino una supplica in tono aulico. Locatelli la lesse e rispose loro in versi.
Talor qualor quinci, sovente guari, fatevi il ponte coi vostri danari.
Passati alcuni secoli, troviamo un altro esponente della famiglia, parente di quel cormonese passato dalla parte dei Savoia nel 1866, trasferitosi a Torino e poi a Udine. Omero, che fu prima cassiere e poi direttore della Banca Popolare di Udine. Anche il bilancio del comune di Gorizia annota al passivo un capitale di fiorini 25.000, assunto dal barone Michele Locatelli per deliberato del 1 luglio 1873. Una bella cifra per l'epoca. Ma il rapporto con gli istituti di credito non si ferma qui. Il Monte di Pietà di Gorizia, fondato nel 1831, sempre da un esponente della famiglia della Torre, cambia il nome in Cassa di Risparmio e dal verbale di consegna per il passaggio dall'amministrazione straordinaria della Cassa di Risparmio di Gorizia a quella ordinaria con ricostruzione del Consiglio di Amministrazione. Risultano rispettivamente presidente e vicepresidente Valentino Pascoli e Pirro Locatelli Agenauer, nominati con decreto del Duce il 5 gennaio 1939. Pirro, un decennio dopo, nella seduta del 20 aprile 1949, diviene presidente, carica prestigiosa che manterrà fino al marzo 1960, quando gli subentra Giuseppe Musi. Negli anni da presidente diventerà rappresentante in seno al Consiglio della Federazione delle Casse di Risparmio delle Venezie in Venezia, e dai carteggi con la Federazione si apprende della sua nomina nel Consiglio di Amministrazione della stessa Federazione per il biennio 1953-1954. Nel 1948 la banca acquisì dalla famiglia Locatelli lo stabile progettato da Leopoldo Claricini, sito in Gorizia, in corso Roosevelt 5, angolo via Generale Cascino 1, e ipotizzò di trasformarlo per trasferirvi da via Carducci la propria sede centrale, cosa poi non avvenuta. In tempi più recenti, anche i figli di Giulio Locatelli entrano negli istituti di credito. Luciano è amministratore della Banca Popolare di Cividale e Pierantonio è stato uno dei componenti del consiglio d'amministrazione della Finanziaria Friulia, il forziere della regione. Capitolo 21. Il tesoro. Una sfida a biliardo.
Alla goriziana. Siamo qui per liberare Gorizia,
propose il tenente. Il nome della città e la sanguinosa sesta battaglia dell'Isonzo non rallegravano di certo gli animi. E l'altro ufficiale gli fece eco con una strofa della canzone anarchica e malinconica.
Dolorosa ci fu la partenza e il ritorno per molti non fu.
La disse canticchiando, ma sottovoce, perché a intonare «Gorizia, tu sei maledetta» si rischiava la fucilazione. Sistemati i 9 birilli e la biglia di avorio rossa, ognuno prese la sua stecca, strofinò col gesso il puntale in cuoio e si sentì pronto a colpire. L'aviatore si dimostrò il più abile, soprattutto quando, con un calcio a 5 sponde, riuscì a colpire tutti i piccoli birilli, ad abbattere il castello, come si dice in gergo.
Bravo! Ma sarei più contento nel vederti abbattere il castello degli austriaci, invece di questo sul panno verde. Maledizione!
Disse sconsolato l'altro, guardando i propri punti scritti col lapis su un foglio. C'erano solo dei due, alcuni per aver colpito i birilli bianchi esterni, altri di penalità. Un po' innervosito gli cadde il gessetto sotto il tavolo da biliardo, fra le risate dell'avversario. A Carponi, con poca luce, si accorse che da una specie di cassettino segreto, come quello che hanno alcuni scrittori antichi, spuntava all'angolo di un foglio ingiallito. Lo prese e, avvicinandosi alla lampada, chiamò l'altro soldato a leggere. Era una copia dell'incisione che ritraeva il colonnello Locatello, sul cui retro c'erano un sacco di numeri. Sembrava un punteggio, ma i numeri erano troppo grandi e dispari per essere riferiti al biliardo. Alcuni erano in una grafia antica.
3, 5, 1, 5, 11, 27.
Sotto un'altra sequenza di cifre, ma con inchiostro più vivo.
3, 0, 0, 6, 3, 2, 1, 0, 17, 3208 3516 15 3289 17 3169 79 32 70 70 3065 3700 88 3851 424 3590 65 33 25.
Nel lattigo a biblioteca c'era il cifrario del 600 che l'ufficiale dell'aviazione aveva utilizzato per alcuni messaggi da inviare al comando. Oramai era complice dell'altro e non poté nascondergli il segreto. Lo aprirono assieme e decrittarono i numeri.
Olanda FH.
Erano le iniziali dell'incisore olandese. E poi, di epoca successiva, c'era quest'altro messaggio, come un indovinello, anzi, un enigma. Veniva fuori una frase così.
Avendo desiderio di danari olandesi, il generale di cavalleria con espediente da qualsivoglia soddisfazione in futuro. Prudenza et intelligenza.
Si guardarono, pensarono a come interpretarlo.
Il ritratto del generale!
Scappò ad uno.
Shh! Non facciamoci sentire, diamine!
Andarono nella stanzetta vicina e, favoriti dal buio, staccarono la cornicetta in stucco che teneva murata la tela. Tolto con cura il ritratto, ecco una nicchia buia e piena di ragnatele. Avvicinarono la lampada, messa al minimo per non essere scoperti, e videro un bottiglione.
Del vino, ma che soddisfazione sarà mai? Sarà imbevibile!
Sconcertati e delusi, si sedettero a terra. Qualche minuto dopo, sarà stata la curiosità, sarà stato per la disperazione o per concludere la ricerca, uno dei due si alzò e disse all'altro:
non ci resta che assaggiarlo.
Ma il bottiglione, di quelli panciuti con il collo corto e il vetro color verde scuro, pesava in maniera spropositata. Non poteva esserci un liquido dentro. Con fatica tolsero il tappo di sughero. Dopo aver rotto la ceralacca su cui era impressa una civetta, lo piegarono come per mescere il vino e la sorpresa fu indescrivibile. Caddero diamanti di diverse dimensioni. Increduli, si guardarono e all'aviatore, venne in mente la spiegazione. Lucatello era andato in Olanda a farsi ritrarre da Ulsius e Amsterdam nel 1649 era già la capitale del taglio dei diamanti. Forse era un bottino di guerra, almeno 3 o 4 chili di diamanti, milioni di lire. Ecco perché danari olandesi. Si ubriacarono felici, ma all'alba il sogno era già svanito. Il bottiglione e il suo prezioso carico erano spariti, trafugati da qualcuno. Il tenente prese la biglia gialla e la lanciò contro la finestra. L'aviatore ruppe la stecca. Un'ira invana. Non ebbero né il tempo né la possibilità di smascherare il ladro. Una speranza di ricchezza che era stata troncata durante l'ebbrezza, ma che la falce inesorabile della morte avrebbe tuttavia stroncato di lì a poco. Uno fu abbattuto dalla contraerea nemica qualche settimana dopo, l'altro morì nelle trincee del Carso. Il primo riposa nella terra natia, accanto ai suoi cari, il secondo nel torrione Langoris, all'osservario di Oslavia, assieme ai suoi soldati. Di prezioso ebbero solo le medaglie al petto, il cui valore per molti era superiore ai diamanti. Novembre 1968. Aveva rivisto il Coglio, lo aveva ammirato intorno a sé, rigoglioso e colorato, mai uniforme né monotono, diviso purtroppo da un confine, ma che la natura sovrasta e supera. Com'è fallace l'azione dell'uomo, pensava Carlotta. Altre volte, invece, l'atto umano diventa arte, come produrre quei vini che aveva assaggiato ad Angoris. Autentici nettari che riescono a racchiudere, a tramandare i profumi della campagna, il gusto dell'asparago e del sambuco, l'aroma della terra in cui nascono. La bimba si era addormentata ascoltando nonna Carlotta, che raccontava abilmente queste avventure, forse vissute, forse inventate. Che importava? Ai nipoti piacevano molto. Le mise a posto i capelli bruni, sistemò le coperte e andò a riposare anche lei. Erano appena tornati a Padova, dopo la visita ad Angoris. In verità, nonna Carlotta non era molto stanca, perché aveva guidato l'autista. Prima di coricarsi, percorse il lungo corridoio della Villa Palladiana e, arrivata in fondo, ordinò alla governante cosa avrebbe voluto per colazione. Il marito era stato a caccia di lepri e già russava. Lei si infilò nelle lenzuola di seta e, prima di spegnere la luce, osservò per qualche istante il recente acquisto: La strage degli innocenti di Rubens. Di bene in meglio, pensò sogghignando. Avete ascoltato Langoris, storie di vini e di cavalieri, di Stefano Cosma. Hanno narrato Laura Antonini e Stefano Bartoli. Montaggio e post-produzione Laura Antonini e Stefano Bartoli.